stava dicendo che il nonno è arrivato lì primo.
Il nonno deve essere arrivato intorno al 37, sì, se, quelle lì, 37, sì, quando è stato fatto l'impero.
Un'attività di falegnameria.
Sì, sì.
Che poi è stata rilevata e portata avanti dal papà.
Allora, il nonno con i figli è stato lì fino al che il nonno è rientrato in Italia praticamente.
Okay.
Quindi forse negli anni 53 è tornato indietro lui.
E poi hanno continuato i figli?
Poi hanno continuato i figli e il nonno ha aperto una falegnameria a Udine,
okay,
in quella casa lì di via Martignacco. Dopo un fratello è tornato in Italia. E lì, lasciamolo lì e non parliamo delle cose dolorose perché siamo di parte, purtroppo.
Okay. Quello che ci importa è che la famiglia lì aveva questa attività ad Asmara,
sì,
e che è passata attraverso i cambiamenti che sono successi nel paese, quindi dall'impero al protettorato britannico e poi via via verso anche all'indipendenza, l'indipendenza,
sì,
la nuova situazione.
La nuova situazione.
Ha sentito un cambiamento nel corso della sua vita. Anche
sì, solo che quando si è bambini non ti rendi conto. Praticamente io posso ricordarmi il periodo che eravamo io a Caravanseraglio, che era una zona molto depressa direi, e non aveva la falegnameria e si era fatta una baracchina, però come fanno i friulani, dove c'era tutto, bellina, di legno, e lì c'era la falegnameria e il nonno lavorava. Però era in un grandissimo cortile dove c'erano altra gente che aveva a che fare con aerei, ciropezzi di aereo erano, cos'erano, che raccontava mio papà. Sì, poi il papà è stato preso prigioniero, che doveva...
Quando stava accadendo l'impero di Asmara, gli effetti d'aereo che avevano rubato i magazzini dell'esercito, si cominciava a sfasciare tutto quanto, stavano arrivando gli inglesi e quindi chi sapeva dove si trovavano tutte queste parti d'aereo erano andati a prendere per farne commercio. E il punto più vicino per nascondere era stata la vostra officina.
Sì, che poi chi ha portato via quei pezzi si è arricchito, che non, ma il nonno, figurati, integro com'era, non avrebbe toccato un pezzo.
È stato imprigionato all'arrivo degli inglesi, ha detto?
No. Questo il papà più tardi, no, perché poi il nonno fanno il loro bel lavoro, lavorano molto per gli inglesi, metto vicino quasi un milione all'epoca prima della guerra, e gli dice, sì, e gli dice la nonna tu torna in Italia e comincia a comprare, invece la nonna torna in Italia e mette soldi in banca. Scoppia la guerra e così dopo la guerra si sono comprati qualche campo in Italia.
Okay,
okay. E quindi questa ricchezza praticamente si è sfumata così.
Mm.
E poi il papà Ciro l'hanno preso perché era lo zio e è andato.
Perché sì, le truppe inglesi hanno preso l'Eritrea, poi dovevano continuare verso il nord. Non potevano lasciare tanti soldati per guardare i 50.000 italiani che c'erano in Eritrea. Quindi li hanno rastrellati e spediti in Sudafrica, dove erano. Nei rastrellamenti è stato preso.
Mio zio è andato a finire a Zonderwater.
Suo padre e suo zio, è stato preso anche mio zio che è morto a fondamento della nave poi che trasportava
la Nuova Scozia. Invece il papà ha avuto tutta una sua, ha avuto il coraggio.
Lo hanno preso e l'hanno trasportato al confine con il Susan.
A Tessenei?
Il suo padre è riuscito a evadere.
In sei di loro. In sei di loro sotto il recinto, quattro le hanno ripresi e due sono scappati.
Però,
e papà voleva proprio scrivere che Ciro gli scrivesse il libro lì così.
È riuscito a scappare, poi non hanno più.
No, lungo la strada. E hanno avuto pena. Hanno avuto pena, l'hanno lasciati, perché ha detto siamo caduti proprio, erano disperati. Bere ha detto nelle.
Era destinato a salire anche lui sulla nave sulla Nuova Scozia, e poi invece un inglese di quelli che davano lavoro alla falegnameria, perché anche l'inglese aveva bisogno di loro, è riuscito a farlo liberare e farlo restare lì. Quindi ha scampato alla morte che 700 italiani morirono nella Nuova Scozia. Era una nave che portava i prigionieri,
sì, sì,
a e fu affondata da un sottomarino tedesco nel canale del Mozambico. 700 di loro morirono, tra cui appunto mio zio, che era un ragazzo di 18 anni.
Una storia fortissimo nota in Italia, no?
Una delle tante.
Come la Nuova Scozia, sì, infatti ci sono tanti.
In questi giorni stanno riesumando i cadaveri di 171 di questi della Nuova Scozia, che i cadaveri erano raccolti lungo le coste sudafricane, seppelliti a Durban. Adesso li stanno riesumando a Durban per portarli alla cappella costruita dai prigionieri a Pietermaritzburg.
Ah, forse qualcosa avevo letto di questo.
Dunque, quindi
i ricordi dell'infanzia in quella situazione, ecco, come era crescere in quella realtà, negli anni,
allora,
nella guerra?
Sì, i miei ricordi possono della guerra proprio, mi ricordo soltanto che poteva avere 3 anni, che allora questi dicevano erano i sudanesi che venivano a bruciare le case, questo grande rogo fuori da dove abitavamo qua, ma proprio cose sporadiche così.
No,
e dopo invece, subito dopo, no, una vita piacevole, serena, dove uno andava a scuola, e dove non, probabilmente anche perché in casa all'epoca non è che si parlasse, i genitori non è che portavano i loro problemi di politica o di paure.
Sì,
poi sì, la famiglia al lavoro, poi si andava a scuola a piedi.
C'era una situazione interculturale, multiculturale.
Sì. Di tutte le razze eravamo lì a scuola. C'erano gli ebrei che al sabato praticamente saltavano la giornata perché non potevano andare in macchina. Quelli erano severi, quelli camminavano, ma camminavamo tanto anche noi, a dire la verità. Noi abbiamo sempre camminato. È che io un ricordo che posso avere di quando abitavamo a Bagagliano, di questa mamma che si doveva andare a comprare il pesce al mercato del pesce, che stava forse a 5 km circa da Bagagliano. Ecco, con un bambino in braccio, e ce la facevamo, andata e ritorno, 10 km senza possibilità di scampo, perché quando ti prendi la bocca ti prendi un ciuffone e cammina sotto il sole.
La scuola era un complesso gestito da religiosi, mi parli capire, la scuola elementare?
Sì, cioè, noi avevamo le scuole statali e le scuole private, e questa è una scuola privata, gestita dalle suore, si chiamava Sacra Famiglia dell'Ambagagliano. Ed era vicino, sì, ed è, fino all'università lì sono stato.
Era modellato su quello italiano, elementari.
Ed era riconosciuto dall'Italia, sì?
Sì, era finanziato dal governo italiano, sì. Quindi era programma scolastico italiano.
Ma poi gli esami li venivano a fare gente dall'Italia, noi abbiamo il diploma di maestra praticamente.
Acquisito il diploma di maestra?
Sì. Proprio dall'Italia. Poi abbiamo cominciato l'università, ho fatto un anno di università, poi era un po' difficile. Perché non si trovavano i testi, bisognava andare.
Solo per l'università non si poteva conseguire la laurea lì, e allora c'erano degli accordi bilaterali tra università italiane e l'università di Ermara, per cui la tesi di laurea si andava a dare. Molti andavano a Bari, ma anche in altre università.
C'erano scuole riconosciutissime, erano in italiano fra l'altro. E poi questa vita così diversa, veramente, sembra che sia passato altro che 50 anni, secoli.
Nel quotidiano, a parte la vita in famiglia e a scuola, lei ha preso altre lingue, usava altre lingue?
No, a Smara si studiava altre lingue, ma non è che si parlasse. In casa c'era il friulano.
I genitori parlavano friulano, con voi?
No, quello è stato che noi... Non abbiamo avuto l'occasione di imparare il friulano, però capiamo benissimo, posso anche leggerlo.
La lingua dei genitori?
Sì, la lingua dei genitori. No, la nostra vita era... Si studiava francese, abbiamo studiato francese, solo che sono inglese.
Non c'era l'esigenza di apprenderle?
C'era, sì.
Parlavano tutti l'italiano, si usava qualche parola di tigrino comunicando con loro, ma molto poco.
Però nelle scuole era imposto l'amarico.
Ok, però nelle scuole pubbliche, o no? O anche nella vostra?
Anche nella nostra, sì.
Quello successivamente in che periodo, quindi, sarebbe?
Dal 52 in fondo,
Okay. Però c'erano signori italiani che parlavano la lingua di loro, dipendeva da come uno interagiva, ma siccome parlavano bene l'italiano, bene all'infinito però.
Nella memoria di una ragazza, di una bambina di quel periodo, il cambiamento, quello che è successo, l'atteggiamento degli eritrei verso gli italiani è cambiato?
No.
No? C'era comunque
c'era rispetto? C'era rispetto, c'era addirittura che quando ne si aveva bisogno e succedevano delle cose, che dicevano tu non ti muovere se andiamo noi a fare la spesa, si mettevano a rischio per te.
Perché gli eritrei si sentivano parte di noi, gli etiopi e gli inglesi erano invasori, gli eritrei erano...
Ma vedevano forse l'Italia come la possibilità di...
Anche perché senza l'Italia non esiste l'Italia. Siamo noi che chiediamo le radici all'Italia.
L'autonomia
italiana. Non sono le radici, perché non esisteva, cioè non esisteva la Bissiglia, che era sotto gli imperatori bissiglici, e una parte sotto i dervisci.
Ma poi ecco, noi si abitava a Ciro Volendo, la nostra casa era qui, lungo il corso abitavano...
Io ti do il tuo,
ma dai anche il tuo, del tuo a noi, siamo un figliolo, dai. Ci chiamiamo maschi, ci siamo più abituati anche maschi non lo vuoi fare.
Soltanto dopo gli eritrei hanno assunto l'atteggiamento meno amichevole di Israele, perché si sono sentiti traditi. Praticamente l'Italia li ha buttati nel braccio dell'Etiopia.
Ma non si sono mai rivalsi contro di noi per quello, no?
No, ma...
Le ultime volte i giovani.
Io anche quelli adulti, io ci lavoravo insieme, per quello che riguarda quello si sentivano che erano stati traditi da Israele.
Mi serviva le date di nascita del papà.
Allora, il papà era nato il 19 del 9 del... papà era dell'11? Oh, del 19, scusa, aveva tanti 9 mio papà. No, allora, è nato il 9 di novembre. 9-11-19, sì.
Ok, ok. A Pers di Miami, abbiamo detto, l'origine?
Sì, a Pers, proprio...
Va bene.
La perdita di Maiano.
E la mamma invece?
E la mamma invece 28 febbraio del 20... no, aspetta. Eccomi, qua mi confonde, che prima mettono l'anno, 13 febbraio del 28.
Ok, anche che le fosse...
Che tante volte qua ti mettono l'anno più... A Torreano di Cividale.
Sa che il marito è la memoria della famiglia.
Perché il papà mi raccontava, no, poi lui si è sempre preso, era molto molto attaccato a mio papà,
uh-huh.
E gli doveva scrivere il libro, mio papà gli raccontava sempre le stesse storie.
Procediamo un attimo verso allora le vicissitudini che hanno riguardato la vostra vita, riguardato in parte l'attività della famiglia, quindi il rientro del nonno, poi del fratello, tutte queste cose, e in parte anche i cambiamenti che sono porzione del paese, no? Quindi il rientro definitivo è avvenuto in che anno?
Nel 68.
Nel dopoguerra, sì, quello che caratterizzava la nostra vita, perché era il centro di tutto, era la riuscita.
Già, quelli ce li siamo dimenticati.
Erano iniziati come terrorismo politico nella fase prima della creazione della federazione, quindi dalla fine della guerra al 52. C'erano noi che eravamo tormentati da discesa. E si parlava solo di quello, perché attaccavano, dovunque c'erano famiglie italiane isolate venivano attaccate, c'è stato anche un certo numero di morti.
C'è stato una...
Sì, vedi, nei tuoi ricordi ci sono di più queste cose, perché a noi non è che ci capitavano. Io so solo che magari...
In Mara si parlava solo di scienza, come avete iniziato il tempo...
Ma tu eri un ragazzo da marciapiede, giravi molto.
Questo problema che ha, diciamo, spinto gli italiani a sentirsi meno tranquilli, insomma...
Sì, perché c'era la minaccia di scienza.
Che erano bande soggette criminali, avevano anche delle...
Lo scista è una figura normale del Corno d'Africa, in quanto quando il raccolto va male, i contadini diventano scista, cioè sono briganti di strada.
Ah.
okay. che rapinano i viandanti
però Ciro, quello soltanto quando si usciva da Asmara, perché noi quando si camminava per Asmara era sicuro, andavi in giro alle 9 di sera in bicicletta da un rione all'altro, non succederà assolutamente niente.
C'era un'anomalia, per esempio, perché pur essendo sotto amministrazione britannica, il servizio di d'ordine poi era fatto dai carabinieri.
I carabinieri sono rimasti
autorizzati dalle autorità militari britanniche a mantenere vigili urbani, carabinieri e la nazione italiana.
Ma è con quelle divise di allora, quindi qualsiasi di prima, o hanno cambiato qualcosa?
No, penso che fosse ancora quelle divise di prima. O con...
Se non ha cambiato nulla in pratica.
Perché dopo il 43 praticamente c'erano accordi poi fra il nuovo governo italiano e quello britannico. E quindi anche l'amministrazione civica era fatta ancora da funzionari italiani, la guardia di finanza era ancora italiana.
E, interessante.
Il periodo in cui eravamo in vince è stato dal 41 al 43, ma poi dopo siamo entrati nella... La valuta è cambiata, dalla lira si è passati alla moneta inglese dell'est Africa, quindi la sterlina è africana.
Devo scaldarti l'acqua.
Il governo inglese aveva stampato moneta per le sue colonie e quelle italiane del Corno d'Africa e si usava quella sterlina.
Quindi, allora, arriviamo al passaggio, il rientro viene nel 62.
No, il rientro viene nel 68.
Nel 68.
Nel 62 cessa la federazione e l'Eritrea è annessa all'Etiopia e comincia il terrorismo.
Ah, quindi gli anni più difficili sono quelli che vanno dal 62 al vostro rientro.
Non sono difficili perché era ancora una guerriglia a basso livello. Però io lavoravo per il governo etiopico e quindi vedevo molto di più di quello che vedevano gli altri italiani.
Sì, uno che viveva da fuori, Ciro, poi soprattutto quando hai un'età molto giovane, non ti interessano quelle cose. Vedevi solo che magari quel giorno non si andava a scuola perché quando c'è stato il passaggio si aveva paura e ti avevano fatto fare delle raccolte praticamente di viveri. Mi ricordo che si era sul tetto della nostra casa a vedere se scoppiava qualcosa in centro. Però dopo, benedetta gioventù, non ci pensi proprio se in casa non se ne parla.
No, anche dalle foto c'erano molte situazioni anche di svago.
Oh, per me il periodo...
Si viveva. Dopo la situazione si è normalizzata. Gli scista sono scomparsi tranne le periodiche apparizioni dovute...
Però dopo erano comparti, da quanto ho capito.
Dopo nel 62, non più scista, adesso è proprio guerriglia contro l'Etiopia.
Ok, che però
che può coinvolgere
sì.
Le bombe non guardano chi ci rimane dentro, però non ci furono molti attentati nelle città. La guerriglia nasce soprattutto al confine con il Sudan, perché hanno ospitalità in Sudan i guerriglieri. Infatti la loro centrale, la moneta oggi dell'Eritrea si chiama Nakfa. Nakfa è un villaggio proprio sul confine con il Sudan dove la guerriglia si è instaurata, dove hanno costruito gli ospedali sotterranei, dove avevano le basi sotterranee che dal cielo non si vedeva, ma era tutto come nel Vietnam, in quei posti, era tutto, c'era chilometri e chilometri sottoterra. E avvenivano attacchi alle postazioni di polizia, alle presidi militari, quindi non è che influenzasse molto la nostra vita. Nel 68 cominciava a sentirsi anche attacchi all'aeroporto, attacchi vicino alla città, e io ero... lavoravo per il giornale del quotidiano eritreo e in quanto un organo in italiano pubblicato dal governo etiopico dovevo seguire anche i successi delle forze armate contro i ribelli. Però quello che vedevo era che i ribelli erano sempre più numerosi e sempre gli attacchi sempre più vicini. Ragazzi, qui allora...
Voi vi siete sposati in che anno?
Nel 66, sì.
siete conosciuti, da quanto ho visto anche nelle foto,
più o meno all'università.
Che mi ricordo, mi volevo anche far dire questa cosa, l'università era, è stata appena avviata in quel, all'inizio degli anni 60.
Sì, noi eravamo i primi, sì.
Ed era un'università proprio all'interno della struttura delle scuole, era lo stesso, no?
Era una praticamente i fabbricati erano tutti intorno così e in mezzo c'era questo grande cortile.
Okay.
Quindi un'ala era il collegio, un'ala era l'università,
era
ed era due piani.
Collegata con l'Italia, anche, sì, anche questa insomma.
Sì, sì, sì.
Era tutta, i corsi erano tutti riconosciuti dalle università italiane.
Okay.
Le università italiane inviavano insegnanti nel periodo in cui l'università era in vacanza in Italia. Gli insegnanti venivano a insegnare in Asmara, quindi abbiamo avuto fiori di insegnanti, da Brezzi che insegnava storia, da Trabucchi che insegnava economia.
E poi avevamo la suora che in fondo era la nipote di Papa,
sì,
e quella raccoglieva soldi a tutto. Sì.
Anche lì c'era la nipote di Papa Giovanni.
Quindi sì, in qualche maniera aiutato un po' a...
Finanziariamente, definitivamente, sì.
No, sì.
Quindi voi siete sposati nel 66 lì, ad Asmara.
Ad Asmara, sì.
E il vostro ultimo figlio quando è nato?
Sì, 21, sì, il primo figlio è nato lì.
Infatti il matrimonio era svolta perché io non avevo mai visto l'Italia. Dopo il matrimonio siamo andati in viaggio di nozze in Italia. Era l'Italia del 66, quindi ancora in pieno miracolo economico, sembrava avviata verso grandi traguardi, lavoro per tutti, quindi al rientro da lì abbiamo cominciato a fare piani per rimpatriarmi.
E quel viaggio l'avete fatto in Lambretta, mi ha detto, no?
In Lambretta.
Dal sud al nord.
Abbiamo comprato una Lambretta a Salerno e siamo arrivati a Cortina d'Ampezzo, dopo essere stati a Udine, ovviamente. Il nostro obiettivo era di visitare la famiglia Udine, la famiglia di mia moglie. Poi abbiamo proseguito perché c'era questa famosa Cortina d'Ampezzo e volevamo vederla. E poi era Ferragosto e c'era troppo traffico, abbiamo messo la Lambretta sul treno e siamo tornati in treno.
Sì, è stato bellissimo, che poi documentato anche quello tutto con foto, ce l'ho,
Quindi noi abbiamo fatto tutta l'Italia nell'anno dell'alluvione senza avere una goccia di pioggia.
È stato un segno del destino. E quindi dopo la decisione del rientro è avvenuta appunto due anni dopo, nel 68, con destinazione?
Prima Salerno, prima dovevamo andare in un campo profughi.
Noi rientravamo
con la prima.
Sì.
Ecco, questo è interessante. Però la definizione di profughi, come venne definita? Perché l'Italia ufficialmente nella legge non aveva mai avuto una definizione.
Ma dato il deterioramento della situazione in Eritrea, quindi la necessità, i profughi era subito dopo la guerra. Gran parte degli italiani dell'Eritrea erano rimpatriati con le navi bianche, praticamente, quelli della Croce Rossa, e quindi erano già profughi quelli. E questo istituto della profuganza rimase in vigore per quello che riguarda l'Eritrea, ma soprattutto negli anni dopo il 62, quando chi aveva paura o chi cominciava a essere in situazioni difficili rientrava, riceveva un certificato di profuganza, di profugo.
Qui c'erano i campi.
Questo certificato è così.
Veniva rilasciato dal prefetto in Italia. Il rimpatrio avveniva con mezzi normali, infatti noi abbiamo viaggiato in aereo.
Però a spese nostre.
A spese del governo italiano, arrivati in Italia ci si presentava al
campo profughi.
Siamo andati a Roma, siamo andati all'ufficio quinto della questura di Roma, che ci ha assegnato una pensione a Roma dove potevamo dormire, in attesa di domani di raggiungere il campo profughi della Canzanella a Napoli, che era un posto, potete immaginare i campi profughi, io all'ingresso ho visto dei topi così. No?
Perché noi scegliamo di andare dove erano i suoi genitori, a Salerno.
Perché altri campi forse c'erano.
Sì, perché se noi forse sceglievamo un campo su Amasse Carrara.
C'erano un falcone, c'erano diversi.